Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato da Bollati Boringhieri nel 2019, Mussolini ha fatto anche cose buone. Le idiozie che continuano a circolare sul fascismo è un breve saggio di divulgazione storica di Francesco Filippi. Il libro prende di mira una formula ricorrente nel dibattito pubblico italiano, l'idea che il regime fascista, pur responsabile di violenze e repressione, avrebbe avuto meriti amministrativi tali da giustificarne una lettura indulgente. Filippi non propone una storia complessiva del ventennio, seleziona invece i miti più persistenti, spesso rilanciati sui social e nelle conversazioni quotidiane, e li sottopone a verifica cronologica e documentaria. Case popolari, previdenza, puntualità dei treni, ordine pubblico e razzismo sono alcuni dei terreni su cui mostra la distanza tra propaganda, memoria selettiva e fatti. Lo scopo non è sostituire uno slogan con uno slogan opposto, ma rendere riconoscibili le tecniche con cui una narrazione infondata acquista l'apparenza del senso comune e oscura la natura dittatoriale del fascismo. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, smontare i miti significa distinguere tra eredità precedenti e meriti effettivi del regime. Uno dei procedimenti centrali del libro consiste nel separare ciò che il fascismo realizzò, incentivò, rinominò o semplicemente rivendicò da ciò che aveva effettivamente ideato. Questa distinzione è decisiva, perché molte presunte cose buone attribuite a Mussolini derivano da istituzioni, norme o processi avviati nell'Italia liberale. L'edilizia popolare, per esempio, fu sostenuta anche durante il regime, ma gli organismi pubblici destinati a questo settore non nacquero con il fascismo. Una legge istitutiva risale al 1903. Dunque a prima della presa del potere del 1922. Analogamente, la previdenza per i lavoratori aveva antecedenti di fine 800 e l'obbligatorietà dell'assicurazione contro invalidità e vecchiaia fu introdotta nel 1919. Il punto non è negare che un governo fascista abbia amministrato strutture esistenti o adottato provvedimenti sociali, e rifiutare l'attribuzione indebita della loro paternità. Filippi mostra come il passaggio da continuità istituzionale a invenzione del duce sia un artificio retorico. Una misura può essere precedente, incompleta, modificata o propagandata dal regime senza trasformarsi per questo in una sua conquista originaria. Il lettore viene così invitato a usare la cronologia come strumento critico, prima di valutare un presunto merito. Occorre chiedersi quando nacque, chi lo progettò, come funzionava e quale fu l'effettivo contributo fascista. Secondo, la propaganda fascista trasformò il controllo dell'informazione in prova apparente di efficienza. Il mito secondo cui Mussolini faceva arrivare i treni in orario esemplifica il nesso fra autoritarismo, comunicazione e costruzione del consenso affrontato dal saggio. Filippi non riduce la questione a un dettaglio ferroviario, la usa per chiarire che l'immagine di efficienza può essere prodotta anche rendendo invisibili i dati contrari. Il regime intervenne sulle ferrovie e sulla loro rappresentazione pubblica. Ma la narrazione di una puntualità assoluta è inseparabile dalla censura e dalla disciplina imposte alla stampa. Le leggi fascistissime limitarono radicalmente la libertà di informazione. Notizie su disservizi, ritardi e aspetti ritenuti lesivi del prestigio nazionale potevano essere ostacolate o soppresse. In un simile contesto, la minore circolazione delle notizie negative non dimostra che il problema sia scomparso. Dimostra anzitutto che esisteva un potere capace di controllarne la visibilità. Il caso mette in luce un errore logico frequente, anche nel presente, confondere l'assenza di discussione pubblica con l'assenza del fenomeno discusso. Il libro collega quindi la retorica dell'ordine alla concreta perdita di strumenti di controllo democratico. Se i cittadini non dispongono di una stampa libera, di opposizioni organizzate e di dati verificabili, non possono valutare davvero l'operato dello Stato. L'efficienza proclamata dall'alto diventa allora parte del meccanismo propagandistico. Non una conclusione raggiunta attraverso un esame indipendente dei risultati. Terzo, razzismo e colonialismo smentiscono l'idea di un fascismo degenerato soltanto per l'alleanza con Hitler. Un'altra leggenda analizzata da Filippi sostiene che il fascismo sarebbe stato inizialmente estraneo al razzismo e che le leggi razziali del 1938 derivassero esclusivamente dalla subordinazione di Mussolini alla Germania nazista. Il libro contesta questa lettura perché separa artificialmente il 1938 dalle pratiche e dall'ideologia sviluppate dal regime negli anni precedenti. Le norme antiebraiche rappresentarono un passaggio gravissimo e specifico, ma non comparvero in un vuoto politico o culturale. Il fascismo aveva già elaborato gerarchie razziali nel quadro dell'espansione coloniale italiana e aveva promosso una visione della superiorità italiana ed europea funzionale al dominio in Africa. La produzione di teorie presentate come scientifiche, culminata anche nel Manifesto della razza, non fu quindi una semplice concessione contingente all'alleato tedesco, bensì una componente coerente con il nazionalismo imperiale e autoritario del regime. Questa ricostruzione ha un rilievo metodologico, oltre che storico, impedisce di assolvere un sistema politico isolandone il momento più estremo come una deviazione accidentale. Filippi invita a guardare alle continuità violenza coloniale, discriminazione, costruzione del nemico e uso politico delle classificazioni umane. Considerare il razzismo fascista come un elemento strutturale e non come un incidente tardivo restituisce inoltre centralità alle vittime delle politiche coloniali e razziali, spesso marginalizzate nella memoria pubblica italiana. Quarto, il saggio mostra che le presunte opere del regime non possono essere separate da repressione, sprechi e guerra. La formula «ha fatto anche cose buone» sembra proporre un bilancio pragmatico a fronte della dittatura. Si dovrebbero collocare risultati concreti, capaci di compensarne, almeno in parte, il giudizio. Filippi mette in discussione proprio questo schema. Da un lato, verifica se i risultati rivendicati siano autentici, originali e attribuibili al fascismo. Dall'altro ricolloca ogni provvedimento nel contesto di un regime che eliminò libertà politiche, represse il dissenso e subordinò le istituzioni alla volontà del capo. Il problema non è quindi soltanto quantitativo, quante opere pubbliche o riforme si possano elencare, ma qualitativo un'amministrazione non può essere giudicata, ignorando i mezzi con cui esercita il potere e gli esiti complessivi che produce. L'autore contrappone alla nostalgia per un'autorità presuntamente risolutiva un quadro nel quale propaganda, privilegi, inefficienze e decisioni strategiche disastrose hanno avuto conseguenze materiali sulla società italiana. La guerra e il suo costo umano, politico ed economico, impediscono in particolare di trasformare il ventennio in una stagione di ordinata modernizzazione. Questo approccio non nega che la storia contenga contraddizioni o interventi amministrativi diversi tra loro. Rifiuta però il ragionamento assolutorio che estrae un singolo dato dal suo contesto per normalizzare una dittatura. Il libro chiede dunque di valutare le politiche pubbliche insieme alla libertà, alla legalità, alla trasparenza e alla responsabilità che ne rendono democraticamente discutibile l'esercizio. Infine, fake news e memoria pubblica, perché i luoghi comuni sul fascismo resistono nel presente. Il bersaglio del libro non è soltanto il passato fascista, ma il modo in cui quel passato viene ricordato e semplificato oggi. Filippi osserva che molte affermazioni circolano come battute, meme o frasi perentorie. Le pensioni le ha inventate Mussolini. Con lui non c'era criminalità, almeno funzionavano i treni. La loro forza non dipende dalla solidità delle prove, bensì dalla facilità con cui offrono risposte nette a problemi complessi. I social network favoriscono questa dinamica perché premiano messaggi brevi, emotivamente rassicuranti e facilmente condivisibili. Tuttavia, il libro evita di rappresentare Internet come l'unica causa. La rete aggiorna e accelera un meccanismo già proprio della propaganda autoritaria, la ripetizione di un enunciato fino alla sua trasformazione in verità percepita. Per contrastarlo, il saggio propone implicitamente un'educazione alla verifica. Occorre controllare date, fonti, lessico e nessi causali, distinguere un provvedimento dalla sua propaganda. Non confondere il ricordo individuale con una ricostruzione storica. Questa impostazione è utile anche oltre il tema fascista, poiché insegna a interrogare le narrazioni politiche che usano un passato idealizzato per legittimare posizioni presenti. La memoria pubblica non è un archivio neutrale, seleziona, omette e interpreta. Per Filippi, riconoscere tali operazioni è una condizione per discutere la storia, senza nostalgia manipolatoria, e per difendere un dibattito fondato su evidenze, controllabili. In conclusione, questo libro si rivolge anzitutto a lettori non specialisti, studenti, insegnanti e a chiunque incontri, nel dibattito quotidiano, semplificazioni indulgenti sul fascismo, senza disporre sempre degli strumenti per verificarle. Può essere utile anche a chi possiede già conoscenze storiche di base, perché concentra in una forma accessibile alcune domande fondamentali. Una riforma fu davvero creata dal regime? Un dato è documentato o ripete una formula propagandistica? Quali aspetti vengono esclusi quando si celebra l'ordine di una dittatura? Il beneficio pratico della lettura sta nella possibilità di riconoscere errori di attribuzione, anacronismi e falsi nessi causali. Quello intellettuale consiste nel comprendere il rapporto tra storia, memoria e comunicazione politica rispetto a opere più ampie sulla nascita, le strutture e la caduta del fascismo. Il saggio di Filippi non ambisce a essere una trattazione esaustiva del ventennio. La sua specificità è polemica nel senso migliore del termine, prende argomenti ricorrenti, li formula con chiarezza e li verifica punto per punto attraverso cronologie e contesti. Questa scelta rende il volume particolarmente adatto a un'epoca in cui la disinformazione storica circola in forme rapide e frammentarie. Il tono divulgativo e la brevità non eliminano la complessità, ma la organizzano attorno a casi concreti. Ne risulta uno strumento di orientamento, non un invito a sostituire la ricerca con l'indignazione, bensì a sottrarre la discussione sul fascismo alla retorica nostalgica e a riportarla sul terreno delle fonti, delle responsabilità e delle conseguenze storiche. Se vuoi supportare Francesco Filippi, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.